/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. Radioascoltatori, ben trovati per un'altra puntata di Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata. E questa volta però c'è una novità: non ho con me la mia solerte collaboratrice Fabiana, ma niente, ne ho altre due, perché questa volta abbiamo ripreso un'intervista fatta da nostre collaboratrici che collaborano con / Radio Web, la radio dell'Unione Italiana dei Ciechi nazionale, e sulla quale anche noi mandiamo i nostri programmi, e quindi avremo con noi Luisa Bartolucci e Chiara Maria Gargioli, che intervisteranno una nostra amica della Basilicata, Francesca Modena, che ha scritto il suo primo libro. Andiamoci ad ascoltare questo estratto dalla presentazione fatta su / Radio Web e diamo la parola a Luisa Bartolucci e Chiara Maria Gargioli.
Allora, intanto sono molto contenta di avere con noi Francesca Modena. Buon pomeriggio, Francesca, grazie per essere con noi.
Vediamo se riusciamo.
Nel frattempo dico che Francesca è l'autrice di questo bel libro che si intitola I miei dolci anni 90, racconti di un adolescente, edito da Virginio Cremone Editore. Francesca, riesce a sentirci?
Sì, voi?
Ok, sì, perfetto.
Sì, ciao Francesca,
buon pomeriggio,
ben
benvenuta tra
buon
noi.
Buon pomeriggio.
Intanto.
Non abbiamo problemi la connessione. Grazie ancora.
Grazie a te. Allora, Francesca, com'è nata l'idea di questo libro? Che è un libro veramente particolare, perché dire che sono racconti per me è veramente riduttivo, perché è qualcosa di più, no? Tra il racconto, però anche offre una marea di spunti di riflessione, nel senso che, lo dico per gli ascoltatori, che esorto ad acquistare il libro o comunque ad acquisirlo in ogni modo, perché è un libro che va letto. E, Francesca racconta un po' la sua vita e le sue esperienze, nelle quali secondo me è molto facile ritrovarsi, rispecchiarsi, e fa anche delle considerazioni secondo me estremamente importanti e soprattutto molto sincere, il che non è così scontato e così frequente. E quindi volevo chiederti come nasce l'idea di raccontarti attraverso a volte aneddoti, a volte considerazioni e a volte racconti.
Allora, io ho preso, diciamo che ci sono stati due spunti. Allora, è iniziato tutto il 21 marzo dell'anno scorso, dopo una riunione con l'associazione di Libera, così mentre ero sul taxi avevo voglia di sentire musica anni 90, quindi l'ho chiesto alla nostra amica, che adesso non la chiamo, no. Ho chiesto alla nostra amica.
Quella che accende anche il Natale.
No, niente Natale oggi, un caldo, ore. E di mettermi musica anni 90. Poi già avevo voglia, inizialmente io avevo voglia di scrivere un secondo romanzo, perché il primo ho deciso di non pubblicarlo.
Perché hai deciso di non pubblicarlo?
È veramente molto lungo e poi mi hanno spiegato, io ancora non avevo un editore, non sapevo bene come muovermi, mi hanno spiegato che romanzi troppo lunghi non vengono letti, che avrei dovuto cambiarlo, e io ho detto questo è il mio primo, io li chiamo il mio primo bambino, non si tocca. Poi eventualmente ve lo farò leggere, perché anche qui il mondo, anche in quel romanzo il mondo dei non vedenti c'entra, ma per non divulgare troppo. E non ho voluto pubblicarlo. Allora ho detto, ho voglia di scrivere qualcosa sugli anni 90. A mezzanotte, tra il 21 e il 22 marzo, ho chiamato Angela, che non mi ha sbattuto il telefono in faccia, per quale motivo? E niente, le ho proposto quest'idea. Mi ha detto, va bene. Poi però mi rendevo conto che non ci poteva stare il romanzo strutturato in quel modo. Potevo fare una cosa del genere con dei racconti. E abbiamo il secondo spunto. Che cosa mi sono ispirata? È il telefilm che penso voi conosciate, I ragazzi del muretto.
Ah, sì.
Film che io amo, andava di moda negli anni 90. Andava di moda proprio negli anni 90, e che l'anno scorso hanno rifatto su Rai Premium al mattino, e adesso non mi ricordo, sì, al mattino alle 6:30, giù di lì, 6:30, 8:30, l'hanno rifatto. Quindi io che cosa facevo? Con l'iPad mettevo Rai Play, sapete che adesso ci sono tutti questi canali, sì, sì, per cui è possibile vedere i telefilm quando vuoi
si
tu.
Vuole.
Esatto, ed è una cosa veramente stupenda, cosa che negli anni 90 purtroppo non si poteva. E quindi che cosa facevo? Ogni puntata dei ragazzi del muretto era un tema per il racconto, così proprio di getto. Sentivo il titolo, ascoltavo le prime due, poi io a distanza di 20 anni questo telefilm l'ho amato ancora di più. Non immaginavo che fosse, che mi risultasse così bello. Io consiglio agli adolescenti di oggi di vederlo, perché è veramente, veramente bello. E sono iniziati questi racconti. Poi alcuni racconti, devo dire, li ho inseriti anche perché io cerco di partecipare a concorsi letterari gratuiti per avere lo spunto, perché avere una scadenza mi dà proprio la carica di scrivere.
Sì, ti obbliga a prendere
sì,
ho
una
mano,
scadenza perché certo. Esami e cose varie, non mi viene lo spunto, dico faccio domani, avendo un concorso o scrivi. E quindi ho deciso di fare questa antologia. Poi vabbè, alcuni perché magari durante un corso di scrittura mi hanno chiesto di scrivere tipo una cosa, un racconto di un'esperienza particolarmente bella, un racconto di un'esperienza particolarmente brutta, insomma un tipo di racconti simili. E da lì mi rendevo conto che queste avevano in comune esperienze vissute negli anni 90, oppure anche qualche traccio di esperienza di adesso, come non so se avete letto Lo Strappo, sì, o sì, Incidenti al Covid o cose di questo genere. E da lì ho iniziato questa antologia di racconti ed è nato questo libro.
Un'antologia di racconti, un libro che un po' ripercorre tutta la tua vita, no? In linea di massima.
Diciamo metà, perché era iniziato come partire dagli anni 90 fino al 2000, quindi 25 anni, in realtà ho percorso poi solo i primi, la prima adolescenza, più che dai 20 anni in poi, a parte qualcuno, e è stato veramente, diciamo, parte della mia vita, ecco, perché per me gli anni 80 e 90 sono stati più belli, infatti adesso sì. Devo dire che più che gli anni degli anni 2000 e in seguito, e l'adolescenza sono quel periodo secondo me che ti colpisce di più.
Tu racconti diverse tra le tue esperienze, fai anche delle considerazioni, no? E ti soffermi su alcuni aspetti anche della cecità, quindi quanto può influenzare, che so io, nei rapporti di amicizia piuttosto che nei rapporti d'amore affettivi. Racconti delle cose fra virgolette anche con coraggio, no? Cioè non ti crei problemi a raccontare storie che non possono, che non sono magari andate bene, contrariamente magari a persone che amano dipingere la loro vita come una serie esclusiva di successi, ma sappiamo che nessuno di noi può avere solo successi nella vita, no? E quanto è stato complicato comunque esternare alcuni aspetti e anche rileggerli a distanza di anni, rileggerli intendo dire proprio reinterpretarli o dare una chiave di lettura?
Ma devo dire la verità, è stato abbastanza semplice, ma non perché mi ritengo, non posso affermare di essere una brava o una buona scrittrice, perché
beh,
lo si
lì
diventa...
non è tanto il fatto di essere scrittori quanto di riuscire, no?
Di riuscire a esternare, esatto. Però si scrive col cuore, secondo me anche questo che rende una persona, qualcuno che scrive bene o male. No, diciamo che è stato, ho chiuso gli occhi, ho ritrovato questi momenti e ho scritto di getto. E devo dire che mi è riuscito abbastanza bene, perché alla fine penso che tutti quanti, vedenti o non vedenti, da adolescenti e secondo me anche da adulti, perché non è che adesso sia più facile... abbiano la loro dose, abbiano avuto la loro dose di successi e di insuccessi. Secondo me, no, dipingerli attraverso gli occhi di una persona non vedente è stato, non lo so, mi sono sentita come se mi fossi guardata allo specchio, anche se è una cosa che non ho mai fatto.
Beh, però è così, no, di fatto.
È stato abbastanza facile, perché mi sono ritrovata appunto in quel periodo, anche attraverso poi gli occhi degli adolescenti del telefilm, devo dire la verità, perché io comunque quando lo guardavo avevo 15 anni, la prima volta che l'ho guardato avevo 15 anni, devo dire che tra l'altro adesso ringrazio i miei genitori che spero mi stiano ascoltando, che non volevano assolutamente che lo vedessi perché dicevano che era una cavolata pazzesca e appunto mi suscitavano a vederlo, perché a 15 anni più i genitori ti dicono di non fare una cosa più tu la fai, e adesso rivedendolo ho detto guarda, tanto la gioia di poterlo vedere a casa tua senza genitori che ti impediscono, e attraverso gli occhi di questi adolescenti e ripensando appunto a quei momenti, io chiudevo gli occhi e scrivevo, e quindi poi da lì sono nate tutte le varie esperienze, come poteva essere insomma sì, la montagna, o anche appunto, non so se avete letto l'ultimo racconto in cui io non ho 15 anni, ne ho 34, la vacanza che ho fatto al mare con i miei.
Le abbiamo lette tutti. Senti, c'è un tema che ti sta particolarmente a cuore, come emerge dallo scritto, ed è proprio quello dell'amicizia. Quanto è stato dura conquistare delle amicizie?
È stata ed è dura. Io non, scusami se ti ho interrotto.
No,
io non posso dire che è stata, perché è... Io, testimone, mio marito che è qua seduto.
Che salutiamo, ciao Rocco.
È qui ciao. Accanto a me, perché quando uno fa la trasmissione, l'altro. Io ancora oggi combatto una, non mi piace chiamarla battaglia, però sì, tra virgolette, battaglia, per essere inserita in una sorta di mondo e di gente vedente. Perché? Perché non mi basta avere le amiche storiche, quelle adesso spero, le saluto tra l'altro, non vi so fare i nomi perché sennò ci mettiamo un'ora e mezzo, quindi le persone veramente importanti, però, e le mie amiche storiche, che quelle dico, dovrebbero rimanermi perché come sono come una famiglia,
però si vorrebbe sempre
trovare anche persone
in più,
con cui neanche tanto conoscere, condividere anche tipi di interessi, quindi che cosa sto facendo? Mi sto iscrivendo e mi sono iscritta ad associazioni che a me poi piacciono, molto interessanti. Ne approfitto anche per salutare l'associazione degli studenti di giurisprudenza. E, quindi io combatto tutti i giorni e tutto il giorno, tutto il giorno, sì, combatto diverse battaglie per fare comprendere anche le difficoltà che una persona non vedente possa avere, insomma, cercando anche di organizzare, di costruire qualcosa, di chiedere di uscire. E infatti mi sono anche uno dei motivi per cui mi sono riscritta all'università a Bologna è per conoscere il mondo universitario, cosa che alla mia laurea precedente mi è stato negato, e per conoscere il mondo universitario e per effettuare le esperienze del mondo universitario. Esperienze che quali sono? Possono essere, che ne so, andare semplicemente a pranzo nel pub più vicino, o partecipare a una riunione di associazione, o trovarsi con qualcuno a discutere di un argomento di università o di esami o di cose di questo genere.
Francesca, secondo te quali sono gli ostacoli maggiori, no, nel concretizzare dei rapporti di amicizia, quindi le difficoltà, il pregiudizio, la non conoscenza, quali ancora? Se consideri, no, dagli anni 90 sono passati, insomma, un certo numero di anni. Però, come dicevi tu, ancora non è sempre facile.
Mettetevi comodi, quanto tempo avete. No, adesso però gli ostacoli secondo me sono aumentati, ma non solo per quanto concerne una persona non vedente, ma anche e soprattutto per le persone adolescenti o per le persone vedenti. Io, come l'ho scritto nei racconti e come lo riscontro anche nella vita quotidiana, gli adolescenti di adesso stanno attaccati al telefono, ai social, a tutte queste cose.
E gli ostacoli, sì, questo è un aspetto, no? Che
intanto questi
modifica,
social,
certo.
Intanto anche intanto c'è stato il Covid, che è stato un ostacolo veramente, è stato ed ancora, perché non è finito, adesso è diminuito, ma non posso considerarlo concluso, però all'inizio parlo per me stessa, quando vedo qualcuno, vedevo qualcuno, gli davo la mano, adesso io faccio molta fatica a stringergli la mano, semplicemente. Insomma, sì, sei proprio pro. E, il virtuale, il menefreghismo, secondo me, l'ignoranza, ma non ignoranza in senso come la intendiamo noi nel linguaggio comune, l'ignoranza nel senso che la gente ancora ignora.
Certo, io a quello mi fate riferimento.
Ancora purtroppo ignora le varie, che cosa una persona può fare, una persona non può fare. Molto spesso, parlando di una persona disabile, ma qualsiasi tipo di disabilità, perché non c'è la minorazione visiva, non ha voglia di impegnarsi, perché costa fatica e costa energie, sinceramente, non ha voglia di impegnarsi per far comprendere all'altra persona che cosa può o non può fare, magari non se la sente, magari non ci sono gli strumenti, perché anche la mancanza di strumenti non è anche facile. E poi anche la vita in sé è molto molto difficoltoso, ma io lo vedo anche proprio nelle persone, chiamole così, normodotate. Ecco, faccio un esempio, visto che il programma precedente parlava di generazioni, della differenza di generazioni, e oggi al telefono parlavo di villeggiatura con i miei familiari, io vedevo, ecco, i famosi anni 90. Come avete riscontrato dai miei racconti, mia madre tutte le settimane aveva, vabbè sì, vado al racconto della gaffa clamorosa, ma invitavamo gli amici a casa. Fino ai 30 anni questi amici venivano a casa.
Fino a quando non hai parlato?
No, dopo sono continuato. Sì, no, poi quando sono stati venivano invitati.
È godibilissimo quel racconto, veramente simpatico.
Grazie. E venivano a casa. Adesso cui la generazione, diciamo così, c'è stato il salto generazionale, io vedo in casa di mia sorella, che ha 10 anni meno di me, 2 bambine anche lei, loro escono con i loro amici fuori, ma non hanno una compagnia fissa, si vedono con i rispettivi amici una volta ogni tanto, perché ognuno è presa dai vari, i vari impegni, figli, lavoro, quindi
si
è proprio
cambiata
diverso.
Abbastanza il modo di gestire.
Sì, sì, gli amici, poi anche in villeggiatura, per esempio, noi siamo sempre andati in villeggiatura con gli amici dei miei, vacanze con tantissime persone, io scherzando con loro dicevo che sembrava una setta, adesso no, le ferie si ha voglia di passarle proprio con la famiglia e basta. Non si ha voglia più di niente, quindi è proprio cambiato sia la generazione che la concezione di amicizia, di tutti questi valori. E io purtroppo dico che è peccato, aggiungo
Sì,
che è
no, è
peccato.
così. Senti invece, no, un altro aspetto interessante di questo scritto che torna in vari racconti, le storie d'amore, quelle che vanno bene, quelle che non vanno bene, e poi c'è un bastardo.
No, di bastardi ce ne sono stati, però il bastardo a cui voglio accennare nella mia lettera, e posso dirlo, spero che mi stia ascoltando, guarda.
Interessante.
sì, ecco, anzi lo saluto pure, ciao bastardo, tanto lui sa chi è.
Ci
È
uniamo
un
al
bastardo.
saluto, grande bastardo, saluti.
Ecco, ciao, magari mi vede su Facebook, va bene. È un bastardo, una persona che poi è protagonista di diversi racconti, di cui una prigione a porte aperte, tortellini e lacrime. Ed è stata una persona, il bastardo, che mi ha colpito maggiormente. L'ho anche messo nel concorso. È una persona di cui mi sono innamorata nel periodo del liceo, mio compagno di classe, che non mi si filava di pezza, e io dico, devo affermare, colpevole, che mi avrebbe arrestato per stalking se fosse esistito
Sì, infatti è
nel
divertentissimo questa cosa che scrivi. Dice, meno male che all'epoca, insomma, non c'erano ancora questi crimini, diciamo, non venivano codificati. Vogliamo dire come si può ottenere questo libro, dove lo si può acquistare?
Ma allora, si può acquistare intanto su Amazon. Poi adesso è una libreria di Carpi che si chiama La Fenice, quindi è uscito appunto in libreria.
Ok.
E poi a fine ottobre dovrei essere su Audible. Questo
Ah,
anche per poi
bene.
c'è sì, l'ebook, sì. Anche per coloro che non hanno voglia di leggere, ma hanno voglia solamente di ascoltare.
Chi lo registrerà per Audible?
Non lo so, sinceramente, però avevo chiesto ad Angela appunto se questo sarebbe verificato, perché Audible è veramente una grande invenzione.
Sì, indubbiamente è un bel
Servizio,
sì. E
assolutamente, questo
comunque è disponibile
senz'altro.
anche in formato elettronico, immagino, no? Quindi
Sì, un
su
ebook,
Kindle,
sì.
penso,
Sì, anche in Kindle.
Francesca, ci descrivi la copertina? Lo sai che copertina? È una copertina veramente carina, bella, mi piace.
Sì, me lo hanno detto appunto di questi ragazzi, sono qui su una panchina e su una piazza.
Esatto, che suonano la chitarra,
E
ti fanno
appunto ho fatto
venire.
un'idea, sì, che ho avuto come editore ispirandosi al racconto I quattro gatti.
E complimenti per questo libro, I miei dolci anni 90, racconti di un adolescente, Virginio Cremone Editore. Vi invitiamo veramente ad acquisirlo e a leggerlo.
Grazie a voi.
Grazie a te,
Grazie
Francesca, e buon
mille.
lavoro.
Arrivederci.
Buona
Buon proseguimento.
scrittura. Ciao.
Ciao.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato?
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.